Allora, concludiamo velocemente questa parte che riguarda la storiografia. Ciao. E poi dopo avviamo l'altro tipo di discorso. Va bene, già avevamo accennato l'altra volta, vi ricordate, l'interpretazione marxista del Medioevo, e in questa teoria della dialettica storica, il Medioevo riguarda in qualche modo il passaggio dall'età della schiavitù, nota in epoca antica, in epoca romana, all'età invece della servitù della gleba, quindi questo passaggio, diciamo così, alla formazione di quello che al marxismo interessa, cioè la formazione della classe proletaria. Quindi abbiamo l'età antica, servi della gleba, età antica, schiavitù, età medievale, servi della gleba, poi abbiamo la rivoluzione borghese, la rivoluzione francese, con la formazione della borghesia, e poi la lotta di classe nel corso del XIX secolo, che avrebbe dovuto condurre alla società senza classi. Bene, il marxismo, oltre a questo, siccome considera gli elementi materiali come elementi della dialettica storica, è chiaro che sposta l'attenzione sullo studio materiale del Medioevo, dunque studio dei lavori, studio delle professioni, studio dell'architettura, studio dell'economia. Dunque il Medioevo fa una sorta di storia materiale del Medioevo, e questa è anche molto importante per noi, perché la realtà spirituale non è soltanto la realtà intima, devota, teologica, su questioni di tipo soprannaturale. La realtà della Chiesa è anche storia materiale delle realtà, quindi ci sono alcuni elementi che sono importanti per noi anche da questa analisi. L'altra corrente storiografica molto importante è il positivismo. Con il positivismo comincia invece la produzione, la pubblicazione di fonti. Quindi la Monumenta Germania Historica, per esempio, con tutte le pubblicazioni sul Medioevo, e alcuni ultimi volumi, ultimi nel senso vicino al Medioevo, della Patrologia Latina, sono molto utili, sono stati importanti per la documentazione che hanno fornito per la comprensione di quest'epoca medievale, dunque raccolte di documenti da parte di questa stagione positivistica. Bene, fra le due guerre abbiamo già letto Pirenne l'altra volta, la teoria da lui formulata che ha che lo ha reso famoso e che è stata molto da un punto di riferimento per molti medievisti, cioè quella dello spostamento dell'asse. Vi ricordate, dal Mediterraneo, l'epoca romana ha il suo asse portante nel Mediterraneo, l'epoca invece medievale sposta l'asse verso il nord Europa, e questo viene dettato appunto dall'arrivo degli arabi. Per questo la sua opera principale, quella di Pirenne, si chiama Maometto e Carlo Magno. Quindi Maometto, l'arrivo degli arabi, determina l'avvento di Carlo Magno, e Carlo Magno ha il suo palazzo a Aachen, Aquisgrana, che sta su al nord dell'Europa e non più a Roma, anche se il punto di riferimento di Carlo Magno rimane sempre la Romanitas. Lui si sente imperatore del Sacro Romano Impero, per questo fonda questo Sacro Romano Impero. Bene, l'altra svolta per quanto riguarda lo studio del Medioevo l'abbiamo con il sorgere della nuova storiografia, fondata soprattutto, concepita in Francia e divulgata mediante una rivista che si chiama Les Annales. Les Annales è una storiografia che comincia a produrre i suoi risultati grazie alle opere di Bloch, Braudel tutta questa generazione di studiosi. Qual è la caratteristica di questa nuova storiografia? È una storiografia che tiene conto delle masse, quindi degli individui che non hanno storia, dunque si serve di statistica, dunque va a indagare il quotidiano, la mentalità. Tenta di fare una storia globale, non soltanto una storia dei grandi fatti, non una storia degli eventi, non una storia dei grandi personaggi. Non è più una storia che fa biografia, che cura dunque le biografie dei singoli individui, perché Napoleone, la storia di Napoleone chi l'ha fatta? Napoleone o i suoi soldati? Per questa storiografia è chiaramente le campagne napoleoniche le hanno fatte i soldati di Napoleone, cioè quelli che non hanno se non un nome ricordato negli elenchi anagrafici, mentre Napoleone avrebbe molte fonti narrative a suo vantaggio. Quindi questa storiografia sposta l'ottica visuale verso la base, verso gli individui, verso la storia globale. E perché nasce questa storiografia? E perché fra le due guerre e dopo la seconda guerra mondiale, in modo particolare, cominciano dei problemi di carattere sociale all'interno dell'Europa. La prima guerra mondiale aveva posto un problema sociale. Comincia il problema del marxismo, comincia il problema del socialismo, delle masse operaie, problematiche di carattere sociale. E una delle scienze che diciamo così, che si afferma anche a livello universitario in quel tempo lì è la sociologia. E dunque questa storia, la storia, per rendersi diciamo più fruibile all'attualità, comincia a utilizzare dei metodi di carattere sociologico. Sociologia che indaga appunto la società, indaga la realtà sociale, dunque relazionale, massiva della realtà. E vabbè, non soltanto la sociologia, ma siccome questa storia intende fare una storia globale, e allora si avvale anche di altre scienze, statistica per esempio, prima di tutte, poi antropologia, etnologia, una globalità di psicologia sociale, eccetera, eccetera.
Questo si sviluppa in Francia?
Si sviluppa in Francia, ma poi dopo ha molto influsso anche in Italia. Uno dei rappresentanti di questa storia in Italia, ancora vivente, è Carlo Ginzburg, un gruppo di Torino, Carlo Ginzburg e poi altri esponenti anche nel territorio italiano. È un filone di storia che però si va esaurendo negli ultimi 10 anni, è stata molto criticata questa storia, adesso non posso farvi metodologia storica, ma negli ultimi 10 anni è stata molto criticata da un'altra corrente, a cui fa capo anche, meglio che sì, a cui fa capo Carlo Ginzburg, che si chiama la microstoria. La microstoria intende criticare questa storia globale perché dice ma gli avvenimenti passano attraverso queste serie di diciamo di dati, serie di avvenimenti, o passa attraverso invece un'anomalia in questa serie di avvenimenti, e allora è possibile attraverso il micro vedere che cosa è accaduto. Ok? Se noi facciamo la storia di un convento, la storia di una istituzione, la storia dell'istituzione corrisponde alla storia delle sue strutture? Cioè la verità storica su quella istituzione, noi la percepiamo studiando la storia delle sue strutture o studiando magari la storia di un individuo che appare anomalo in quella struttura e che rivela attraverso la sua anomalia moltissimi altri aspetti della struttura che noi non vedremmo altrimenti analizzando la struttura? Sì, ma non l'individuo che fa l'evento, un individuo qualsiasi. Quindi siamo passati dall'individuo che fa l'evento, Napoleone, agli individui qualsiasi studiati nella loro relazione, dunque a livello sociale, e cercando il lungo periodo. No? Tentando di fare una storia globale. Siamo non tornati adesso, ma abbiamo riconcentrato l'interesse sull'individuo in qualche modo anomalo rispetto alla struttura. Quindi struttura o anomalia. E Carlo Ginzburg si ispira in questa storia, vabbè, vi dico l'ultima cosa, poi dopo finiamo altrimenti. Carlo Ginzburg si ispira a questa storia al mestiere degli antropologi. Gli antropologi vanno a conoscere una realtà che in genere è altra da chi intende conoscerla. Allora il loro tentativo è di andare a questa realtà altra e di registrarla in base alle proprie categorie. Dunque l'antropologo deve fare del tutto per uscire dalle sue categorie e andare verso una realtà totalmente diversa. Dunque ha le sue strutture, diciamo, e da queste strutture devono essere in qualche modo falsificate dalla realtà che va a incontrare. Se lui riesce a falsificare queste strutture, significa che ha fatto un passo avanti verso una conoscenza diversa da quella che lui già aveva prestabilito. Mi sono spiegato? Tanto per darvi un'idea di come, di cosa bolle in pentola oggi. Allora, vi leggo l'introduzione di Jacques Le Goff. Jacques Le Goff è l'ultimo rappresentante di questa storia delle Zanal. E lo conoscete, questo personaggio? Jacques Le Goff, mai l'ho sentito nominare. Non sapete nemmeno che ha scritto un libro su San Francesco, una biografia di San Francesco? No. Va bene, Jacques Le Goff è uno dei più accreditati storici francesi, ha 80 anni oggi, diciamo che è il padre eterno della storiografia francese, ancora vivente, sostenitrice di questa scuola delle Zanal. E vabbè, negli anni 70 più o meno scriveva questo testo, 79, uscito a Parigi nel 79, e eravamo all'apogeo di questa storia delle Zanal, e dunque spiega che cos'è questa nuova storia, la nuova storia, spiega questa nuova storia, cioè questa storia che si avvale delle scienze umane, scienze sociali, psicologiche, sociologiche, statistiche. Allora dice, vi leggo, da una ventina d'anni, 79, no, anni 80, ventina d'anni, quindi 60, da una ventina d'anni si assiste a un profondo rinnovamento del mondo scientifico. Non solo la maggior parte delle scienze si evolvono con quel ritmo accelerato che è proprio della storia contemporanea, ma va rapidamente mutando anche la scansione del sapere. La riflessione epistemologica significa, l'epistemologia ci dice i criteri con cui conosco, quali sono i fondamenti della conoscenza scientifica, perché io dico che questo modo di conoscere è scientifico, da che cosa dall'oggettività con cui io procedo nella mia conoscenza, questa è l'epistemologia. Dunque la riflessione epistemologica, la voga stessa del termine epistemologia è significativa, si sviluppa in estensione e in profondità. Questo rivolgimento riguarda in particolare un insieme di scienze il cui riconoscimento come corpo di discipline a sé stante è già una novità considerevole. Dunque queste scienze, sociologia, psicologia sociale, psicologia stessa, antropologia, etnologia, non avevano avuto cittadinanza nell'università prima del XX secolo. Dunque sono nuove scienze che appaiono adesso all'orizzonte del mondo universitario, e già questa, dice lui, è una novità. Le scienze umane o scienze dell'uomo, come spesso si dice in Francia, in conformità con la terminologia universitaria consacrata nel 1957, facoltà di lettere e scienze umane, appunto, ovvero secondo l'uso anglosassone delle scienze sociali. Tre fenomeni indicano questo emergere di un nuovo sapere. L'affermazione di scienze sia decisamente nuove, sia apparse già da decenni, ma solo ora giunte al traguardo della consacrazione universitaria: sociologia, demografia, antropologia, etnologia, ecologia, semiologia, futurologia. Il rinnovamento a livello sia della problematica sia dell'insegnamento di scienze tradizionali, mutamento che in generale si manifesta con l'adozione dell'aggettivo nuovo o moderno, linguistica moderna, new economic history, mentre l'esempio più clamoroso, quello delle matematiche moderne, si colloca al di fuori del campo delle scienze umane. Terzo elemento nuovo, l'interdisciplinarietà, resa evidente dalla comparsa di scienze composite, che uniscono due scienze in un sostantivo e in un aggettivo qualificativo, per esempio sociologia storica, storia sociale, psicostoria, etnografia storica, o cose di questo genere. Come storia sociale, demografia storica, antropologia storica, che creano un ibrido neologismo, psicolinguistica, etnostoria, eccetera, eccetera. Questa interdisciplinarità ha come dato originale, dato origine a scienze che superano le frontiere tra scienze dell'uomo e scienze della natura o della vita, matematica, sociale, psicosociale, eccetera, eccetera. Va bene. Considereremo noi questo aspetto della storia quando tratteremo, cercheremo di trattare la vicenda dei piccoli missionari. Tratteremo i grandi missionari, quelli che evangelizzano e creano strutture di carattere politico della missione, ma poi analizzeremo anche l'azione dei piccoli missionari, cioè quelli che si prendono cura della coscienza degli individui. Quindi leggendo questi brani dei piccoli missionari terremo conto di un altro piano della storia, di un altro livello della storia, che non è più la grande storia dei grandi missionari, quelli che convertono i re e creano le strutture cristiane, ma anche la microstoria, cioè quella dei piccoli missionari, i quali si indirizzano alle coscienze individuali e curano i comportamenti dei singoli. Bene, per concludere, allora, qual è la prospettiva, quali sono gli occhiali, le lenti con cui possiamo guardare oggi il Medioevo dopo tutta questa carrellata sulla storiografia riguardante il Medioevo? Quali sono gli strumenti che abbiamo in mano oggi noi per guardare il Medioevo e come lo consideriamo? Il Medioevo allora rappresenta almeno uno dei momenti fondamentali della gestazione della società europea, con tutte le sue contraddizioni, al di là delle quali si scorge, dopo tutto, un notevole potenziale di creatività. Okay? Dunque, il Medioevo ci presenta una realtà creativa, magmatica, tipica di questa stagione medievale. E dunque lo guardiamo adesso, non come facevano gli illuministi che cercavano la civilizzazione o segni di civilizzazione, non come facevano i romantici che cercavano invece le soluzioni per l'Europa distrutta dalla rivoluzione francese. Lo guardiamo da questo punto di vista, lo guardiamo come una delle tante epoche con le sue caratteristiche proprie che rivela semi di creatività, di ebollizione magmatici. A noi interessa molto questo, perché siccome la nostra stagione è magmatica, che sono segni di cambiamento radicale, magmatica, magma, cioè ebollizione. Ci sono molti cambiamenti di tipo radicale, quindi questo Medioevo in cui c'è questa svolta fondamentale dalla romanità alla gozia, ci interessa molto da questo punto di vista. Prima di concludere del tutto questa carrellata, volevo presentarvi uno degli ultimi prodotti sulla Medioevo, di uno degli storici non come Jacques Le Goff, che appartiene ormai alla generazione passata, andata, ma uno storico che afferma adesso i suoi risultati nuovi in qualche modo rispetto a quella all'età andata. Si chiama Jean-Claude Schmitt, insegna all'École des Études a Parigi, e questo è uno dei suoi libri, una collezione dei suoi articoli, che si intitola Les corps, les rites, les rêves, les temps. I corpi, i riti, i sogni, i tempi. Dunque il Medioevo è analizzato sotto questo punto di vista, dal punto di vista antropologico. Che cosa significa corpo nel Medioevo? Che cosa significa rito nel Medioevo? Qual è la ritualità? Che cosa significa sogno nel Medioevo? Se c'è una caratteristica particolare di considerare questo tipo di visione, come valutato il sogno nel Medioevo? E alla fine, che cos'è il tempo? Il Medioevo, come è considerato il tempo nel Medioevo. Infatti, il sottotitolo di questo libro è Essai d'antropologie médiévale, saggio di antropologia medievale. Bene, allora, il corpo, una chiave di lettura per il Medioevo, chiaramente. La realtà corporea, il principio corporeo, l'elemento discriminante del corpo come chiave di lettura per il Medioevo. Quindi il Medioevo cristiano, la romanità non era ancora, è stata cristianizzata, è stata evangelizzata, beh, anche il germanesimo è stato evangelizzato, ma diciamo che il ruolo del cristianesimo nella fabbricazione di questa civiltà è determinante, è sicuramente superiore al ruolo che ha avuto l'evangelizzazione nell'età romana. Dunque, qual è stato l'apporto del cristianesimo all'interno di questa civiltà, nella fabbricazione di questa civiltà? Bene, ha dato elemento principale, ha sottolineato in modo principale la dimensione della incarnazione. L'incarnazione è diventato elemento fondamentale nella definizione di una civiltà, di una concezione, di una società, di una struttura. Quindi l'idea del corpo nata dalla teologia dell'incarnazione come chiave di lettura dell'Europa medievale. Dunque il Medioevo esprime questa idea di corpo. Che cosa significa questo? Questa antropologia, questa che tiene il corpo, che mette il corpo come centro del ragionamento, risulta protettiva rispetto a derive di tipo trascendentalista, Islam e ebraismo, o manicheo, dualista. Dunque il Medioevo prende le distanze, il Medioevo cristiano, da questi tipi di derive trascendentaliste o dualiste, mettendo il corpo come elemento principale. Corpo che chiaramente non è inteso nella sua materialità, ma è inteso nella sua, lettura cristiana dell'incarnazione. Quindi Dio che si fa corpo. Quindi vedete, il Medioevo, non è Islam, il Medioevo non è ebraismo, c'è una continua dialettica con l'ebraismo, il Medioevo non è manicheismo, che fa parte dell'età antica, il Medioevo non è catarismo, che viene considerata infatti un'eresia. Dunque il Medioevo si emancipa da tutte queste, da questi sistemi di pensiero, perché afferma il corpo come elemento principale. Questa sottolineatura del corpo chiaramente valorizza il tempo. Il tempo è qualcosa di dunque essenziale, perché in questo tempo viene sottolineato dalla concezione del già. Cristo è già, non è il non ancora dell'ebraismo, ok? Non è il non ancora del paradiso islamico. Cristo è il già della storia, dunque c'è una civitas dei in atto nel Medioevo, anzi c'è proprio un presenzialismo. Agostino aveva detto che l'escatologia era per la fine dei tempi, questa distinzione tra città di Dio e città dell'uomo per la fine dei tempi. Il Medioevo concluì, osa affermare che la civitas dei è qui, si conclude qui, si attua qui, si concretizza qui, la cristianità si crede, la civitas dei, ora. Quindi questo già ha un peso determinante. E con la liturgia, la liturgia ripropone di nuovo questo già, non a caso, Cluny celebra una liturgia perenne. Ci sono turni di monaci che celebrano continuamente la liturgia per far presente questa realtà escatologica ora, nel tempo, della storia. E poi nasce questa teologia delle indulgenze, dove il tempo entra nel cielo. Quanti giorni di indulgenza? L'idea del purgatorio, che è un tempo, cioè un evum, dove si compie una purificazione. Dunque il tempo non è soltanto per la storia, il tempo, la storia, viene imposta anche alla trascendenza. Se pensate al linguaggio contrattuale, economico, che si usa nelle indulgenze, e la trasposizione di questo linguaggio economico a livello della trascendenza è mirabile come concezione della realtà. L'indulgenza su che cosa è basata? Sul fatto che io compio qui delle opere, sì, acquisto delle opere, cioè pago un prezzo compiendo delle opere, e avrò poi dopo la ricompensa in cielo. Dunque è una sorta di contrattualità che innesco, capito, con la realtà di là. Quindi economicizzo il problema della salvezza, lo rendo secondo una parabola di tipo economico. Scambio. Quindi si opera una legittimazione della materialità. L'ebraismo annulla le immagini. L'impero bizantino annulla le immagini, è iconoclasta, e l'Occidente invece è iconodulo, immagini, reliquie, corpi di santi. Dunque c'è una legittimazione della materialità, della carnalità, lotta per l'Eucarestia, presenza reale, sangue presente nel corporale di Orvieto. La carne della salvezza, cardo salutis. La salvezza passa attraverso questa esperienza della carnalità. I mistici vedono la passione di Cristo, le scene della passione di Cristo, inventano una geografia della passione di Cristo. I pellegrini vanno in Terra Santa a cercare la casa di Veronica, che imprime il volto nel fazzoletto, un'immagine sacra, capito, che si materializza, la realtà trascendentale che si materializza. Ora et labora, non più come il monachesimo siriano, soltanto l'ora. Il labora è invece da respingere come materiale, eccessivamente materiale, fuori della realtà trascendente, lontano dalla religiosità. No, ora et labora. Labora significa lavorare. Ora et labora. Sì, benedettini. Ora et labora. Quindi la valorizzazione del lavoro, il lavoro ha la sua componente positiva. Vedremo poi dopo i certosini con questi laboratori nelle città, che daranno anche una spiritualità al lavoro, che significa una spiritualità non soltanto al lavoro, ma una spiritualità al laicato che lavora. Dunque anche il lavoratore laico ha una via di santità, che verrà poi dopo affermata da Erasmo da Rotterdam nel suo Inquiridium Militis Christiani. Non soltanto l'artigiano, il lavoratore, l'amanuense ha una sua spiritualità, ma il soldato ha una sua spiritualità. Berardo di Clairvaux, che scrive questo manuale per i soldati e che inventa un'etica della guerra. Ora e trabora. Spirito e prassi, allora, immagini e reliquie, come vi dicevo. E anche l'immagine della Chiesa è la sintesi fra queste due realtà. Che cos'è la Chiesa? È corpo mistico, corpo mistico. Mistico sì, ma corpo. Quindi è una materialità incorporea la Chiesa, materialità, istituzione, papato, servizio dell'imperatore nella evangelizzazione, uso della forza nell'evangelizzazione, miracolo che interviene nella trasformazione della realtà materiale, ma incorporea. Quindi laici, chierici, andate a vedere qui a San Clemente, nell'abside, trovate questa vite che riflette la chiesa gregoriana, e dentro la vite trovate i lavori, i vari lavori del Medioevo. Dunque nella chiesa, la chiesa che è questa vite, ha nel suo interno dei lavori, gente che lavora. E laici, chierici, temporale e spirituale, Gregorio VII, appunto, distinti ma uniti nell'unica missione, amor cortese del cavaliere, amor cortese. Dunque la realtà, come si può dire, spirituale, che si avvale del linguaggio del Cantico dei Cantici. Jacopone da Todi, i sensi, il corpo che prende vita. E la parola urbana dei mendicanti, che entra nelle città e che quindi assume questa nuova realtà dell'urbanesimo, dunque l'invenzione dei monti di pietà, l'economia che entra nel linguaggio, ve l'ha detto Todeschini l'altro giorno, no? E la figura del miles Christi, cioè del laico, che è miles, ma Christi, il crociato. Anche lì è una sintesi tra realtà corporea e realtà immateriale. Miles Christi, Bernardo di Clairvaux. E poi i re taumaturghi, invece, i re che fanno miracoli. Anche qui realtà temporale, politica dei re, ma taumaturghi, cioè che hanno questa forza miracolistica. E come scompare quest'epoca medievale, no? Secondo Jean-Claude Schmitt, la parola entra nelle università diventando scienza di Dio, con le Summe, teologia, grazie ad Aristotele, e anche morte di Dio, punto di domanda, con la modernità. Quindi la modernità che cosa fa rispetto al Medioevo? Spacca questa unità tra materiale e spirituale. Questa unità che il Medioevo aveva difeso nella parabola, nella cifra del corpo.
No, ho capito cosa. Cioè, la fine della...
Sì, cioè il Medioevo aveva in questo concetto di corpo spirituale, aveva messo insieme, tenuto insieme la realtà materiale e quella spirituale, cioè il Medioevo si afferma per la sua unità non soltanto di carattere politico, di carattere sociale, ma di carattere concettuale, ontologico. La modernità invece vuole distinguere le due cose e in qualche modo le separa. La teologia, anziché farsi nella liturgia, si fa nelle aule scolastiche, dunque diventa razionale, viene separata dalla realtà di Dio, la mistica si contrappone all'ascesi, e con questa divisione, spaccatura, abbiamo la modernità, che è la morte di Dio, punto di domanda. Bene?
Dovrebbe essere Cartesio, no?
Sì, prima di Cartesio, già. Quando nel Medioevo si comincia a ragionare sulla doppia verità? Aristotele, in qualche modo, una interpretazione naturalistica di Aristotele. Cioè Aristotele, in fondo, che viene recuperato, è l'umanesimo ante litteram, viene recuperato Aristotele, quindi Aristotele, che dà una lettura razionale della realtà, immette nel Medioevo questa teoria della doppia verità: si può leggere il mondo soltanto da un punto di vista delle cause naturali oppure delle cause teologiche. In quel momento lì tutti e due i sistemi vengono accettati, perché si dice, va bene, la realtà, la lettura secondo le cause naturali è una ipotesi che noi facciamo, dozza, ipotesi. La verità invece è quell'altra. E poi dopo con l'età moderna, quando si comincia a dire no, ma noi vogliamo trasformare la realtà, non soltanto contemplarla, allora l'opinione, la doxa, dell'indagine della razionalità che diciamo così, che presiede alla conoscenza della realtà, diventa la vera scienza attualmente. L'altra invece diventa qualcosa che appartiene alla poesia, dice Kant, no? Al finalismo, all'estetica. Ok? No, questo per tutto questo per dirvi che cosa? Beh, per dirvi che quando affrontiamo un'epoca, non affrontiamo un'epoca da un punto di vista soltanto cronologico. Non ci interessa la cronologia di un'epoca. Ci interessa che cos'è quest'epoca. E siccome quest'epoca fa parte della nostra memoria, riscoprire quest'epoca o studiare quest'epoca significa in qualche modo studiare la nostra identità, perché noi siamo costituiti dalla nostra memoria. Quindi questo è il valore dello studio di un'epoca storica. La conclusione di questa panoramica storiografica, no? Avete visto come la storiografia in fondo è ragionare su un'epoca a partire da determinate esenze. Gli illuministi fanno in un modo, gli umanisti fanno nell'altro modo, quelli che appartengono alla riforma fanno in un altro modo, quelli che appartengono invece alla controriforma cattolica fanno in un altro modo, gli romantici propongono la loro visione, i positivisti da loro, i marxisti eccetera eccetera, ognuno, no, si avvale della memoria per farne una legittimazione dei loro concetti, e noi oggi faremo la nostra lettura in base a quello che, no? Siccome per noi il corpo oggi è importante, no? L'epoca moderna, cioè la nostra epoca qui postmoderna, chiamatela un po' come volete, o moderna, si propone di si propone come un'epoca che si distingue dall'epoca moderna, che era caratterizzata dalla cultura disciplinare, dove i comportamenti delle persone venivano determinati grazie a norme, no? L'obbedienza, la norma, il coro, no? Tutte queste cose qui, questo bagaglio di norme erano l'apparato che serviva a determinare comportamenti. Oggi invece i comportamenti del corso sono determinati. Eh sì, ma da che cosa sono determinati oggi? Eh?
Da relativismo,
cioè. No, ma è una cosa molto più concreta. Esattamente, cioè? Si dice oggi dalle biotecnologie. Le biotecnologie sono quelle che vanno ad agire direttamente sul corpo, senza passare attraverso le norme. Medicina estetica, moda, rappresentazioni, linguaggio pubblicitario. Tutto questo determina i comportamenti, no? Lui dice quello che mi piace e quello che non mi piace. È vero? Ma quello che mi piace e quello che non mi piace che cos'è? È una realtà di tipo corporeo, sensitivo, affettivo, che appartiene a una realtà materiale, ok? Allora, sbagliato per noi sarebbe dire no, ma queste sono sciocchezze, no? Cioè non vogliamo parlarne, bisogna ragionare di altre cose. No, non bisogna ragionare di altre cose, bisogna partire da lì. Quindi se tu fai un discorso che vuoi che la gente capisca, dovrai partire da lì, cioè dovrai partire convenienza o meno da un punto di vista religioso di trattare il corpo, i sentimenti, gli affetti in un certo modo. Ok? Per questo questa visione del Medioevo come centralità del corpo è importante, perché anche il Medioevo proponeva un pellegrinaggio non per andare a fare speculazioni di concetti, ma per andare a vedere un corpo di un santo e metterci lì la mano e toccare. Guarda quanta gente va a Padova a vedere l'esposizione delle reliquie, o quanta ci andrà a vedere la Sindone a Torino, o quanta gente va da Padre Pio perché il Padre Pio fa miracoli. Prova a organizzare una conferenza, non che ne so io, sulla, non lo so io, una catechesi, una conferenza. Basta che tu metta sotto conferenza e non viene nessuno. Ok? Quindi...
Cioè, Quindi usiamo queste categorie medievali per leggere il nostro presente e in qualche modo operare un adattamento.
No, voglio dire che bisogna che ogni volta che noi analizziamo in passato, lo analizziamo stando dentro il nostro presente. E quindi bisogna prima capire chi siamo, che cosa facciamo, quali sono gli elementi vivi di questo presente, e poi in base a questi noi andiamo a vedere.
Questo però non è tanto facile la riflessione. Esatto. Per esempio, c'è sta Bauman che descrive questa società abbastanza limpida, no?
Sì.
Quindi abbiamo parlato tanto che ognuno parla in base al proprio gusto, quindi qualcosa di oggettivo diventa difficile per usarlo come un paio d'occhiali per vedere la realtà. Quindi serve prima da uscire fuori da quest'era, cosa impossibile perché ci siamo.
Certo.
E trovare delle basi in comune, delle idee, dei principi, dei valori.
Sì. Vabbè, no, tutto questo ragionamento io ve l'ho fatto per dire, vabbè, adesso andiamo a trattare di argomenti che riguardano il Medioevo, andremo a leggere documentazione, però non dovete perdere di vista che tutto questo deve essere poi dopo fruibile per noi, no? Non può essere accademia, se no... Esattamente, cioè deve essere qualcosa che interessa la nostra realtà, altrimenti facciamo erudizione. Serve a poco. Okay. Bene, qui due foto sulla materialità del Medioevo, vedete i panettieri e la raccolta del grano, il lavoro viene rappresentato, significa che è importante.